Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Breaking Lab, Radio Statale, rieccoci qui, sono le 18:24, un pochino di ritardo, ricominciamo con una nuova puntata, una delle ultime, mi sa che è la penultima puntata questa. E oggi abbiamo un sacco di piccole notizie da come si dice?
Snocciolare,
brava, esattamente questo. Ringrazio Marta che è qui con noi.
Ciao.
Ci accompagna in questa puntata. Ringrazio Gabri che è dall'altra parte del tavolo. Ciao Gabri. E io partirei subito mandando una canzone. Oggi non abbiamo deciso di non farle a tema, quindi okay. ci lasciamo accompagnare.
Sono bellissime quelle che abbiamo.
Esatto, ma per rimanere in tema delle notizie così casuali, random, abbiamo delle canzoni casuali, random.
Esattamente.
Gli snoccioliamo anche le canzoni.
Snoccioliamo forte. Quindi vi mandiamo Twist di Javier o Xavier, non so, non ho mai capito. Rugged. Breaking Lab Radio Statale di nuovo qui dopo la nostra introduzione e comincerei io, che dite?
Vai,
che dite?
Sì, cosa
dite?
Ci parli? Di
allora io parlo di una cosa molto particolare. Infatti ve l'ho accennata prima e avete già riso a questa cosa. Allora parlo di una notizia stranuova, molto recente. Finalmente gli astronauti potranno mangiare pane nello spazio.
Oh, non aspettavamo altro.
Loro non aspettavano altro in realtà.
Poveracci, infatti, che brutta vita.
Infatti pare che ci sia un esperimento in corso, uno studio che si chiama Baking Space. Non Baking, ma Bake in Space. Potremmo anche chiamare il programma Baking Lab. Se diventasse un programma
parliamo solo di pane poi.
Sulla panetteria. Beh, insomma, ci sono tanti tipi di pane.
C'è un sacco di chimica.
Un sacco di chimica.
Un sacco di chimica.
Baking Space, pane fresco sulla stazione spaziale. Esperimento vero e proprio sarà fatto nel 2018. Comunque, finalmente.
Potranno nel 2018, non adesso.
Sì, però, insomma, dai, stiamo arrivando alla destinazione, sì. L'obiettivo è vicino. Sostanzialmente è in progetto un forno speciale che possa, e un impasto ad hoc, fra l'altro, che possano produrre, in modo da produrre pagnotte senza briciole nello spazio.
What?
Ah, non senza mollica.
Senza briciole.
Ah, senza briciole.
Cioè, la gioia di ogni nonna.
Esatto,
di ogni donna che non deve spazzare il pavimento.
Di ogni casalinga che si rispetti.
Nella ovviamente. Stazione spaziale si sa la tovaglia.
Scurlire. Il milanese che c'è in me, la metà milanese che c'è in me dice scurlire. La metà siciliana è meglio che non dica nulla in questo caso. Quindi un forno speciale appunto per cucinare questo pane speciale, pane per gli astronauti. Qual è il problema? Il problema è che finora appunto il pane era assolutamente vietato. Infatti se vedete foto, filmati di astronauti che mangiano nello spazio, mangiano sulla stazione spaziale e simili, sono quelle piadine croccanti, adesso non mi viene il nome, tacos, dovrebbe essere dei
buone.
Tacos. Esatto, perché non potevano portare il pane finora, cioè queste piadine che si spezzano in un punto, le briciole sono grosse, se si vedono i pezzi che vanno in giro.
Tipo il pane Carasau?
Tipo, non hai mai mangiato un tacos?
No.
Messicano, sono quelli a forma di C in sostanza che contengono.
Sì,
come Winner
cioè
taco.
Che sono un po' gommosi quindi non fanno briciole,
esatto.
Questo è il concetto.
Come Winner taco, okay. Quel gelato, no? Non so se siano gommosi e non fanno briciole oppure comunque siano croccanti a tal punto da spezzarsi in briciole grosse, non fanno la briciolina del pane.
In ogni caso sembra molto appetitoso,
sì,
devo dire.
Io ho una fame, non ho neanche mangiato a pranzo, quindi forse ho scelto l'argomento sbagliato. Però, ecco, il problema finora era appunto che il pane era vietato sulla stazione spaziale perché poteva causare incidenti. E benché ci siano 10 anni di addestramento per andare nello spazio e partecipino a queste missioni comunque dei soggetti tendenzialmente come dire intelligenti, con una dotati di una certa,
famosi astronauti
sì, dotati di una certa, di un certo QI, di una certa acume
anche.
Ecco che nel 1965 uno degli astronauti della missione Gemini 3 della NASA portò un sandwich di nascosto a bordo durante la missione.
Gliel'aveva preparato la moglie.
Ecco, magari se diceva o lo porti o è finito tra noi. Voglio che fai
io faccio tutto questo per te.
La foto nello spazio, tipo con quelle macchine istantanee. Ma tu devi portare il pane. Ecco, e il sandwich si ruppe, nel senso fece le bricioline come è normale che sia. E queste bricioline andarono a danneggiare effettivamente una parte della strumentazione. Quindi,
ma in che modo?
Ma è fantastico.
In che modo può accadere ciò?
Penso che. Allora, fai conto che io sono stato in un'azienda che produce materiale per i satelliti, da mandare sui satelliti. E prima di qualsiasi cosa ti fanno entrare in una stanza di lavaggio, diciamo, ti lavano via la polvere, ti vestono con una tuta tipo quelle dei film, se avete presente dei film dove ci sono le minacce dei virus mondiali eccetera,
le tutone bianche un po' anche Breaking Bad,
sì, quelle erano gialle, però
okay,
certo,
però
sì,
il
sì,
concetto
sì,
è quello,
il concetto è assolutamente quello. E ti lavano in questa stanza che chiudono davanti e dietro, ti lavano con l'aria sostanzialmente, soffiano via tutta la polvere che puoi avere addosso. Ovviamente sei protetto, hai guanti, hai i sacchetti sui piedi, hai questa tutona che ti copre totalmente, hai la roba per i capelli, la retina per i capelli, eccetera, eccetera. Sostanzialmente devi essere
bello, devi essere bello sostanzialmente.
Essere bello il più possibile, esatto. Entrare il più pulito possibile. Perché si chiamano quelle camere in cui tu entrerai, in cui si costruiscono i materiali per i satelliti, camere bianche. Queste camere bianche c'è una certa quantità di polvere per centimetro cubo ben stabilita. Quindi c'è la camera bianca, ad esempio, sparo un numero perché ora non ricordo le cifre. Tipo camera bianca 300, camera bianca 7000, che sono la 300 particelle di polvere in un centimetro cubo, o 7000 nell'altro caso, e così via, no? Si possono classificare queste camere perché appunto deve esserci per quelli strumenti in particolare un peso minimo, una quantità massima, scusate, di polvere che può starci sopra, in sostanza. Perché? Perché in assenza di gravità ogni minimo minima differenza di peso è uno spostamento enorme. Perché
bene, e dopo tutto questo lui ha portato un sandwich.
Esatto.
Buono, buono,
esatto,
bene.
Il tizio porta un sandwich.
Ma cosa ha studiato a fare, mi chiedo? Ma perché?
Si danneggiò la strumentazione della missione. Non so se in modo irreparabile, non credo che la missione sia abortita per questo, ma in sostanza il danno ci fu. E quindi niente, speriamo che finalmente il pane si crei questo, si riesca a fabbricare, a creare questo nuovo tipo di pane, che chissà che magari non sia davvero buono e possa anche rimanere sulla terra in qualche sua variante, e che si riesca
a limitare i danni dovuti ai geni che portano.
Esatto. Fra l'altro, tutta questa bella cosa del pane si aggiunge a una tradizione già di cibo molto interessante per gli astronauti. Sappiate che c'è la macchinetta del caffè Lavazza
non si fanno mancare niente, eh?
Si viziano mancare.
Ma proprio Lavazza,
mi pare Lavazza, esatto, made in Italy il caffè e altre cose che insomma si mangiucchiano oltre alle cose liofilizzate. Quindi speriamo sempre più cibi freschi, sempre più salute e
anche
cibo
nello
salutare
spazio.
Nello spazio,
esatto.
E noi vi lasciamo ai Led Zeppelin
e dopo i dinosauri.
A dopo. Black Mountain Inside di Led Zeppelin.
Probabilmente la loro canzone più breve di
sì,
sempre.
Esatto.
Però bellissima. Tutta percussioni, ci è piaciuta.
Sì, ci piaceva.
Super.
Chitarrata.
Sì, sì.
E quindi noi torniamo con Breaking Lab Radio Statale e, come promesso, con i dinosauri.
Sì,
vogliamo
dai.
Saperne di più, Gabri, diccelo.
Con prepotenza.
Sì, a gamba tesa.
Esatto. Queste due notiziole. No, vabbè, sono cose interessanti e carine. Abbiamo condiviso... Vi si sente bene? Abbiamo condiviso un post adesso, qualche minuto fa, su Facebook. Andate a vederlo perché faremo riferimento a questa cosa. E la prima notizia riguarda il T-Rex. Non so se avete saputo, hanno trovato un pezzo di pelle fossilizzato.
Ah.
Allora, non è proprio vero che sia un pezzo di pelle. Iniziamo a dire questa cosa, in realtà è l'impronta che è rimasta impressa.
La zampona di T-Rex.
E si è diffusa la notizia che invece era un pezzo di pelle.
No, il discorso è questo. Cioè,
okay.
Che tra amici si dice un pezzo di pelle fossile.
Invece no. Vabbè.
Spieghiamo meglio. No, non è la zampa, è un pezzo di coda.
Ah,
e
okay.
La cosa interessante, allora, tra i paleontologi che si occupano di questa cosa, cioè una specie, ma anche tra i fans, i dino fans, questi litigano spesso perché si dice il T-Rex con le piume, senza piume, no?
Oh god, litigano per questo?
Sì, esatto, certo. E hanno trovato questo pezzo di pelle che apparentemente non porta traccia di alcun tipo di piuma. E
ma,
quindi,
scusa, faccio la domanda, ma non può essere che si siano decomposte invece la... cioè...
Beh, allora, se c'erano comunque, anche se si sono decomposte, avrebbero lasciato
traccia.
Certo tipo di traccia inequivocabile. Fatto sta che questa pelle era pelle nuda, cioè senza Però c'è da dire che era anche un pezzo di pelle della coda, quindi potrebbe
essere che il codino era glabro.
Brava, tipo. Infatti, che alcune parti del corpo non avevano piume, mentre altre sì. Il discorso è che le piume probabilmente avevano la funzione di trattenere il calore, e in un animale molto grande questa cosa non aiuta, anzi, in un animale molto grande, tipo un elefante, ha il problema opposto, cioè che deve cedere calore. È un discorso di il discorso rapporto superficie volume, aiutami fisico. Diciamo che un animale molto grande fa più fatica a cedere calore all'esterno, perché la superficie rispetto al volume è molto minore. Quindi le piume in questo non aiutano, e potrebbe essere che un animale molto grande come il T-Rex non avesse le piume come altri dinosauri carnivori per questo motivo.
Ok, quindi però rimane in auge il fatto che alcuni dinosauri comunque avessero le piume.
Sì, sì, questo è
dei super
un dato
piccioni
di fatto,
giganti.
Ma hai esatto, te li puoi immaginare benissimo così, perché era quello che erano.
E invece qual è quello, cioè quali sono le motivazioni pro per cui...
Ma le piume sicuramente non avevano solo la funzione di tenere caldo, ma potevano avere anche un'altra funzione, la stessa che hanno oggi le penne negli uccelli, cioè in alcuni... Pensa al pavone, ok? Serve a farsi vedere bello dalla femmina, okay. Quindi delle penne molto colorate potevano avere questa funzione, quindi... opinione di molti che fosse solo parzialmente coperto, anche se il pezzo di pelle che hanno ritrovato non porta traccia.
Che fosse un accessorio per cui la dinosaura andasse
esatto,
matta.
È proprio così.
La T-Rexa.
La T-Rexa. Ok, siamo
T-Rex sempre... sembra tipo un marco di pneumatici. Penso esistano roba simile.
L'altra notiziona è che hanno trovato un cucciolo, abbiamo scritto così sulla pagina Facebook, di dinosauro conservato quasi per intero nell'Ambra.
Oh, che tenere.
In realtà è un uccello, però volevamo trarvi in inganno, perché tecnicamente gli uccelli sono dinosauri, quindi abbiamo detto il vero, no? E, però questo uccellino, che è un pulcino e quindi è una roba grande così, circa 10 cm il pezzo di ambra che lo contiene, è perfettamente preservato e ha tipo 100 milioni di anni e conviveva con i dinosauri. Questa
e è una specie che adesso
cosa.
Non c'è più, non è stato...
Sì, appartiene a un gruppo che si chiama Enantiorniti, che oggi si sono estinti, anzi si sono estinti insieme ai dinosauri. Un gruppo molto primitivo di uccelli, avevano ancora i denti nel becco e oggi non ci sono, mi dispiace.
Ci siamo addolorati.
Stacchi, esatto. Un po' tutto.
Questo piccolo uccellino fa luce su quello che poteva essere l'aspetto reale di questi animali estinti 65 milioni di anni fa. Ed è affascinante anche questo pezzo, quindi andate sulla nostra pagina. Ecco, abbiamo trovato la scusa per ricordarvi i social. Andate sulla nostra pagina a guardarvi queste immagini, Breaking Lab Radio Statale, seguiteci su Instagram, su Twitter, che siamo super attivi ultimamente.
Esatto.
E niente.
E adesso ovviamente vedrete le pagine di le foto di Gabri che mentre vi raccontava di questi super piccioni dinosauri.
Potete visualizzare quello che ho appena detto.
Esatto.
Che noi vi lasciamo.
Sì.
Coi The Kinks.
Hoping for adventure that got missionary ways, could start in the jungle, feel this way. Search for an answer over land and over seas, all the mountains of promised opportunity. So money's the solution, curing all the days.
Close to the Wire, The Kinks, in diretta a Breaking Lab Radio Statale, e dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono 7.
Lo studio 1 di Cinecittà.
Lo studio 1 dei 10 di Radio Statale, ovviamente. E rientro io perché a quanto pare è la mia volta.
È il mio turno.
E
ci parlerai di un discorso
molto attinente con quelli precedenti.
Sì,
che
perché
è...
oggi è la giornata mondiale.
La giornata mondiale dei discorsi attinenti,
esatto.
No. No, la giornata mondiale dell'albinismo. È la giornata mondiale dell'albinismo, è stata istituita dalle Nazioni Unite perché gli albini in tutto il mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, sono oggetto di discriminazioni enormi. E però di questo aspetto parleremo dopo. Innanzitutto parliamo un po' dell'albinismo, perché so che tutti voi eravate nel profondo curiosi di saperne di più.
Prendi il popcorn.
Dici.
Bravi, bravissimi. L'albinismo si capisce un po', no? Deriva da albus, che significa bianco.
Significa silente.
No, che significa bianco.
Tuttavia.
Ed è un'anomalia congenita che consiste nella mancanza di melanina, fondamentalmente in tutti i tessuti. È una mancanza che può essere totale oppure parziale. E questa melanina manca appunto dappertutto, quindi nella pelle, nell'iride, i peli, i capelli. Ed è legata a un difetto di un enzima che si chiama tirosinasi. Quindi attenzione, il primo nome complesso di tutto.
Anche nelle penne di alcuni uccelli, ci sono alcuni uccelli, esatto. Tipo il merlo, che è nero, ci sono alcuni merli che sono bianchi perché sono albini.
Ma studiando, infatti, ho scoperto che in realtà tutti i vertebrati possono essere affetti da albinismo, non solo gli umani, e questo mi ha affascinato tantissimo. E ho trovato delle foto, delle immagini anche del, non so, il pinguino albino.
Cioè, bellissimo.
Dovete andare
adesso ve la mettiamo sulla pagina, la mando subito.
Sì, no, l'animale migliore però che ho trovato albino è la zebra, perché uno dice ok, è un cavallo bianco, invece no, perché ha tipo una sfumatura avorio, cioè delle strisce avorio e delle strisce bianche, ma è bellissima,
super elegante.
Sì, super, davvero. Ok, tutta questa parentesi per dire che appunto il fatto che la melanina manchi all'interno dei tessuti può provocare in qualche modo dei danni, nel senso che le persone affette da albinismo hanno un rischio maggiore di sviluppare cancri della pelle, perché comunque non hanno la protezione necessaria per i raggi solari. In più possono soffrono di solito di fotofobia, perché comunque anche se l'iride si contrae, diminuisce l'apertura della pupilla, ok, quindi riesce a far entrare meno luce, anche la pigmentazione dell'iride ha una funzione nel proteggere l'occhio dall'eccessiva luce, e di conseguenza se gli occhi sono completamente bianchi in realtà c'è meno protezione, quindi sono fondamentalmente fotofobici. L'albinismo nella maggior parte dei casi è una malattia recessiva, quindi è una modificazione che si manifesta soltanto quando entrambi gli alleli sono modificati.
Questo la rende abbastanza rara.
E questo la rende abbastanza rara. C'è da dire però che innanzitutto l'albinismo oculare, quindi quello che riguarda gli occhi, in realtà è dominante. Ah. Quindi a differenza di... sì.
Che storia, cioè perché non siamo tutti...
Che storia. Sì, esatto.
Albini negli occhi.
Perché? Meno male, perché nel senso,
sì. Ma
c'è niente contro.
Oculare è l'occhio appunto più chiaro?
È l'occhio albino.
L'occhio rosso, quindi rossiccio.
Sì, anche l'iride, okay. Esatto.
Esatto. E quello che volevo dire è che sì, è vero, è una malattia, è una modificazione genetica rara, che in generale è una persona su 35.000 se consideri l'intero pianeta, ma in alcune zone dell'Africa è uno su 5.000. Quindi, e questo perché spesso è legata al fatto che parenti si accoppino tra di loro, ok? Quindi a consanguineità.
Esatto,
ecco,
la probabilità aumenta.
La probabilità aumenta, esatto. E quindi il problema qual è? Il problema è che in molte zone, molte aree africane, appunto, c'è una fortissima discriminazione. Nel momento in cui gli albini sono, è vero, sono pochi, non sono pochissimi come da noi, sono pochi, sono una rarità, e quindi ci sono moltissime credenze legate a questi bianchi tra i neri. Si pensa che gli arti, le ossa portino fortuna, che le ossa contengano oro. E diciamo che per esempio un arto di un albino può costare dai 3 ai 4 mila dollari
anno. Ma un osso o l'arto mummificato, che ne so?
No, proprio l'arto, cioè la mano, il piede vengono proprio utilizzati
congelati e...
No, qui congelati nella tribù africana. No,
vabbè, un freezer ogni 10 paesi ci sta.
No, vengono proprio utilizzati per i riti. E i riti propiziatori.
Tipo il corno di rinoceronte.
Sì, soltanto che sono esseri umani.
Esatto, capisco.
E un corpo intero può costarne anche 75.000 di dollari. Quindi è proprio un problema, nel senso che trafugano le tombe. Alcune credenze dicono anche che avere rapporti sessuali con una donna albina curi dall'AIDS.
Attenzione.
E quindi è veramente una situazione pesante, una situazione grave di discriminazione incredibile. E pensate,
se ne parla.
No, non se ne parla poco. Ma in realtà
sapevo anche che c'è chi crede che portino sfiga e quindi vengono abbandonati, allontanati dai villaggi.
Perché c'è è la paura del diverso. Per cui comunque vivono ai margini della società. Tra l'altro, proprio per i difetti di vista che loro hanno, spesso quel poco di istruzione che c'è in molte tribù, diciamo, o in molte piccole città, vengono esclusi da questo poco di istruzione perché hanno dei problemi alla vista, quindi fanno molta più fatica. Quindi sono reietti, quindi discriminati già di base, ma la violenza fisica è veramente molto, molto pesante nei loro confronti. Tanto che soltanto il 2% della popolazione albina africana arriva ai 40 anni. Quindi stiamo parlando di una cosa... di un fenomeno veramente, 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 sì, veramente pesante. Ci sono state delle attivazioni a livello internazionale per la difesa dei diritti degli albini all'interno di addirittura delle costituzioni, per fortuna, di molti stati africani. Viene sottolineata l'illegalità della discriminazione rispetto a qualsiasi differenza di colore, razza, etnia, eccetera, e si fa uno specifico riferimento proprio anche all'albinismo. E poi sono nate delle ONG, quindi è nata per esempio l'ONG Under the Same Sun, che raccoglie fondi. Quindi se siete interessati per esempio alla tematica e andate sulla pagina di questa ONG, c'è la possibilità di donare, di interessarsi rispetto alle iniziative.
Che si chiama?
Under the Same Sun.
Sotto lo stesso sole.
Sotto lo stesso sole.
Cos'era? Mismo sol. Il mismo sol.
Il mismo sol, sì.
Si avvicina all'estate.
È passito. Sapevamo che sarebbe uscito. E niente, appunto, fanno iniziative a livello proprio di educazione alle popolazioni rispetto a questa modificazione, a questa condizione.
Che è veramente necessario.
Esatto, quindi hanno iniziative educative e iniziative poi anche di difesa della popolazione albina africana. E quindi niente, tutti in difesa degli albini.
Ricordiamo il sito, quindi Under the Same Sun.
Sì, Under the Same Sun.
Va bene, noi vi lasciamo adesso con un'altra canzone che non so pronunciare.
Neanch'io.
Perché è tedesca. No, però
secondo me è Neu.
No, sono no. Secondo me è Noi.
Oddio.
No. È il nome dell'autore?
Non so.
E Noi sono gli
è
artisti.
Il nome dell'autore.
Io ammetto la mia ignoranza, non li conosco.
E
la canzone è Lab Vol. Dopo vediamo quante ne ho prese. Lab Vol dei Noi.
Via.
Vediamo. Thank you.
E se vi siete appisolati in questi 8 minuti di canzone bellissima, risvegliatevi perché siamo tornati su Breaking Lab.
Ammettiamo di aver avuto la tentazione, quando abbiamo visto che erano 8 minuti già prima di mandarla, di dire beh sì, questa la taglieremo, però ci siamo un po' innamorati di questi ritmi,
esatto.
Questi ritmi, sì, così tranquilli, così lenti,
rilassati, e adesso, e quindi è il turno di Andrea, che ci parla di
un'altra cosa,
come non so chi riconosce le
non
persone
so chi altro.
Da come muovono il mouse,
ma io
probabilmente
devo...
qualche algoritmo, no?
Ma sì, più che altro riconoscono se dicono la verità o meno, ma prima volevo farvi sentire questa cosa
per riconoscere i bot.
Di nuovo. Ecco, ci avevo quasi preso. La canzone è Lipwell.
Ah, ok, segnatevela.
Che vuol dire? Mi sono documentata.
Vuol dire addio.
Addio.
Addio, invece no, noi siamo ancora qui.
E non vi diciamo addio.
Eh già.
Abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare insieme.
Esatto.
E ne parleremo
da questa.
Allora, spesso la polizia e i vari giudici si ritrovano di fronte a persone che mentono, ovviamente, no? Anche se c'è sta il giuramento, dirò la verità, nient'altra che la verità, bla bla bla. Si giura sulla Bibbia addirittura nei tribunali americani. Quelli si vede nei film, insomma. Tutto quello che so sulla giustizia l'ho imparato dai film.
Come tutti, del resto.
Come tutto quello che so della vita l'ho imparato dai film americani. Tant'è che non sapevo esistessero veramente le bocce d'acqua, tipo quelle con metti il bicchierino sotto. Pensavo fossero solo nei film americani.
No, davvero?
Sì, ho scoperto non molti anni fa.
Questa è una tua grave falla.
C'è gente che le usa quotidianamente.
E non lo sapevi, non le avevo viste. Okay. Io vengo dalla periferia. Vabbè, vabbè, basta. Allora, ci sono persone che mentono, ovviamente. L'obiettivo dei giudici nei tribunali, dei poliziotti, poliziotto buono, poliziotto cattivo, è scoprire chi mente, come mente e arrestarlo se sta mentendo e ha commesso un reato.
Ma quindi il mouse non c'entra?
Sì, sì, c'entra, stiamo arrivando.
E mi hai fatto dire una cosa.
C'entra. Come fare a scoprire i liars, i fakers, come li chiama l'articolo? In una ricerca del tutto italiana, pare dell'Università di Padova, ha studiato un modo per analizzare le risposte date da chi mente e chi dice la verità con il mouse, quindi risposte date al computer, quindi paradossalmente un qualcosa di più distante dalle solite analisi che vengono fatte, quindi del battito cardiaco, quanto conduce la pelle del paziente, dell'interrogato, perché
per il sudore.
Per il sudore, esatto. O analisi di tipo mentalista.
Però penso si avvicini, perché da quello che hai detto, secondo me è una roba che tipo ti calcola il tempo di
risposta. Sì, esatto. Però dico distante perché c'è un computer davanti, quindi si tende a pensare che più c'è qualcuno che ti analizza, più tu vai sotto pressione, più sbagli, più ti tradisci per le menzogne che hai inventato. E invece qua c'è proprio un livello, un passo indietro, se vogliamo, cioè c'è un computer davanti, posso anche non guardarti, tu sei in questa stanza, rispondi alle mie domande a computer.
Quindi magari uno pensa, dice, tanto non mi vedono, non mi controllano,
esatto,
io
esatto,
sono
esatto,
tranquillo.
È una macchina del futuro.
È una macchina della verità del futuro.
E cadono le maschere.
Cadono le maschere. E appunto, si utilizza che cosa? Il mouse e la velocità di risposta col mouse. Infatti, le due caselline per rispondere sì e no alle domande, che sono domande, vengono fatte 12 expected, viene detto nell'articolo, 12 che vengono sono attese, sono, si aspetta l'interrogato, e invece 12 che non si aspetta assolutamente, e si vede appunto sì e no, sono uno in alto a sinistra e uno in alto a destra, quindi sono distanti e ci vuole del tempo per raggiungerli. Perché
sì. Scusa, no, pensavo, e nel mezzo poi può succedere di tutto, perché io penso magari uno si avvicina a una risposta, poi cambia idea, decide di andare dall'altra parte. Le traiettorie sono infinite.
Infinite, e quello che viene tracciato è proprio il movimento del mouse e il tempo che viene impiegato. Come si fa a sapere se sono risposte vere o false? Viene detto agli interrogati di memorizzare delle informazioni di identità false. Tu oggi sei Mario Rossi, panettiere, 45 anni, sposato, eccetera eccetera, no? Queste informazioni vengono memorizzate o anche vengono tenute lì comunque come false identità da questa persona, e vengono fatte domande sulla falsa identità, che sono domande che uno si aspetta, e domande che sono inattese da parte dell'interrogato, cioè qualcosa che non è strettamente collegato al personaggio, alla falsa personalità, ma è attinente. Mi spiego meglio. Ad esempio, alla persona viene detto: sei nato il 5 aprile del 70, per dire, no? E quindi uno questo lo memorizza, quindi se gli viene fatta la domanda attesa che giorno sei nato,
sarà il gioco
5 aprile 70, esatto. Mentre a volte appunto gli studiosi inseriscono domande del tipo: di che segno zodiacale sei? Questo non è automatico, perché non viene dato fra le informazioni base sul foglio della falsa identità.
Cioè, ci devi pensare, devi dire: ok, sono nato ad aprile, esatto, quindi ok.
Esatto, o non lo sai, perché uno magari non sa proprio collocarli, non tutti sanno quando il segno zodiacale corrisponde al mese, spara a caso, e quindi comunque ci mette più tempo, perché dice: oddio, non la so, devo sparare a caso. Oppure appunto deve fare i suoi calcoli e capire di che segno è. Ad esempio, mi pare che sia Ariete, 5 aprile.
Sì.
Ok.
L'astrologa del gruppo, sembra.
No. E quindi quali sono i risultati di questo studio? Il presupposto è che chi dice la verità lo sappia fare, sia che dica la verità davvero, mi spiego meglio, sia un faker, un malandrino, un mentitore seriale, che una persona onesta, sanno dire la verità allo stesso modo. Mentre la bugia, se una persona dice una bugia, se nasconde qualcosa, ci mette molto più tempo. Allora, quali sono i risultati? Con i soliti metodi, chiamiamoli soliti, quindi la macchina della verità, vecchia versione, battito cardiaco e sudorazione, si arriva a una percentuale di accuratezza circa del 77,5-85%. Con questa aggiunta, con questi metodi, più l'aggiunta di questi di questo machine learning, possiamo dire che questa macchina che impara dal tempo di risposta, si arriva addirittura fra il 90 e il 95% di risposte corrette.
Beh, ma che figata!
È un algoritmo che impara.
Sì,
è
a sua volta.
È una specie di intelligenza artificiale.
Sì, esatto. Misura questi tempi, impara più o meno
a distinguere.
Esatto, distinguere una menzogna dalla verità. Viene, figo. Diciamo che viene. Immagino, questo lo immagino, come tutti gli apparecchi che vengono tarati, in particolare machine learning, gli vengono date le informazioni base, quindi lui ha quella nozione inizialmente, dopodiché impara da quello che fa, quindi se bisogna anche avere dei campioni come si dice abbastanza vari, perché devono simulare la realtà delle cose. Ovviamente se io continuo a dare campioni che mentono, la mia macchina sarà sfasata, imparerà in modo sbagliato, e appunto quindi impara da se stessa, dai calcoli che fa, e riesce a riconoscere sempre più con più accuratezza le persone che stanno dicendo una bugia.
Donne, questa è la rivoluzione dei rapporti con l'altro sesso. Uomini, sì, preparatevi, non avrete più scampo.
Uomini, potrete finalmente sapere cosa vuol dire niente.
No, perché saprai che sta mente. Ma va.
Se davvero è niente o no?
Ma va, non è mai niente, Andrea.
Non è mai niente. Vabbè, questo lo so anch'io, il 100% delle volte non è mai niente.
No, non è vero, a volte è niente.
Insomma, se era niente, una volta chiesto non è più niente, salta fuori un motivo.
Sì, ma non litigare.
Ce n'è sempre uno.
No, assolutamente. Ma Marta è così brava, non mi dice quasi mai niente. Non mi dice quasi mai niente, dice quasi mai la parola di niente.
Niente, dico sempre tutto. Diciamola
così. Si incazza, no.
Ok, basta, questa parentesi sono andiamo oltre.
Sui cavoli nostri. Allora, un neuroscienziato cognitivo della Plymouth University in the United Kingdom.
Okay, che è questo è un altro studio, quindi?
No, è un commento che viene fatto su questo studio. Giorgio Gannis, penso sia italiano. Anche.
Tutti italiani.
A meno che non sia Gainis, però mi dubito, insomma. It's a clever idea, è un'idea intelligente. Ovviamente, cioè, non è ovvio che sarà utilissima. Perché? Chi mente tanto, chi veramente fa delle azioni riprovevoli, chi commette dei crimini gravi, è abituato tendenzialmente a mentire, quindi potrebbe autoconvincersi che sta dicendo la verità, potrebbe davvero crearsi un mondo in cui quella è la sua verità.
Ma questo è un problema che c'è anche con la macchina della verità,
un problema attuale, un problema di sempre. Spesso una persona convinta di non aver commesso quel reato perché si è la rimosso, qua mi sapranno dire meglio gli psicologi,
o
che non abbiamo
magari è psicopatico,
o perché magari davvero non lo ricorda perché ha dei problemi mentali, o perché si è creato questa realtà in cui
questa realtà parallela dove in realtà le cose sono andate diversamente.
Esatto, questo ovviamente non si potrà comunque scoprire con questo metodo. Quindi il commento che fa e fa un po' ridere, dice: riuscirete a catturare i criminali stupidi e i terroristi stupidi?
Non so che niente.
Beh, sì, esatto, però, è già esatto, qualcosa, esatto. No?
E aggiunge: which is better than nothing, che è meglio di niente, insomma. Però non affidiamoci a questo per sconfiggere i peggiori crimini.
Scusate,
potevi farmi così, io ti chiudevo tutto.
Ok, prossima volta.
E quindi appunto un grande passo in avanti, ma ancora forse non ci aiuterà del tutto.
Come sempre, no?
Come sempre, esatto, ma sono a piccoli passi, ecco, che si va avanti.
Che perle,
che perle. E adesso noi vi lasciamo con The Olivia Tremor Control con Spring Succeeds.
Esatto, tra queste trombe. Breaking Lab, radio statale in diretta dallo studio di Radio Statale via Festa del Perdono 7. Visto che mi state ascoltando così velocemente, vi ricordo tutti i social: Breaking Lab Radio Statale su Facebook, seguiteci anche su Instagram e anche su Twitter, seguite anche la pagina di Radio Statale e così siamo tutti contenti.
Ecco, seguiteci anche su Mixcloud e su iTunes, dove abbiamo tutti i nostri podcast delle vecchie puntate.
Piccolo dettaglio,
lì ascoltate, mettete like ai nostri podcast, recensiteli su iTunes,
stelline,
e fateci un sacco di pubblicità.
Vedeteli, esatto.
Esatto, e adesso diamo la parola a Gabriele, che vedo particolarmente acceso su questo tema. Vai.
Allora, sì, si parla degli accordi di Parigi, ma non si parla degli accordi di Parigi, come potrete immaginare, si parla di Trump.
Tan tan tan.
E del fatto che ha detto: no, a noi non interessa nulla di questa storia, ci tiriamo fuori dagli accordi. Tra l'altro, vabbè, questa è una notizia di un paio di settimane fa, del primo di giugno, mi sembra. No, della fine di maggio, vabbè, comunque non è questo il punto. E ha detto delle cose assurde, tipo che lui deve difendere gli interessi dei cittadini americani e non quelli dei cittadini di Parigi, robe del genere. E forse non ha capito che comunque gli accordi hanno un respiro globale, insomma, interessano i cittadini del mondo
e delle
chiaramente
cose...
anche i cittadini degli Stati Uniti.
Tra l'altro ricordiamo che l'anno scorso abbiamo parlato dell'accordo di Parigi, una delle ultime puntate.
Anche noi a What About the Earth, ecco, lo facemmo.
E io mi ricordo che ne avevo parlato io in particolare ed trasmettevo l'entusiasmo che il mondo aveva avuto per il fatto che gli Stati Uniti, l'India e forse la Cina, che erano i tre paesi più inquinanti, avevano finalmente aderito all'accordo, perché mi pare non fossero nel protocollo di Kyoto.
Sì, esatto, e adesso a distanza di 2 settimane da quello, cioè a oggi, sappiamo che hanno aderito 195 paesi su 197. I due che non hanno aderito sono la Siria, e possiamo immaginare perché, e Nicaragua. E da questi 195 sono tirati fuori gli Stati Uniti, e quindi sono diventati 194. E la cosa non è da dire sì, vabbè, chi se ne frega, perché gli Stati Uniti sono secondi per emissioni di CO2 dopo la Cina. Quindi la loro influenza, cioè non solo in termini di parere, è molto importante, anche in termini di inquinamento.
È come se dalla vostra casa togliesse soltanto le fondamenta. Esatto. Capite che l'accordo comunque, anche con la 99,9% dei paesi, non è abbastanza forte per scongiurare il rischio di surriscaldamento globale.
Perché considerando che gli Stati Uniti sono il pezzo grosso.
Esatto.
E speriamo che la decisione degli Stati Uniti non rappresenti un precedente per altri stati che, insomma, decidano di cambiare idea.
Speriamo di no, cioè speriamo che la volontà di distinguersi,
esatto,
da questa decisione delirante abbia la meglio, ecco.
Infatti, in queste 2 settimane sono successe un po' di cose negli Stati Uniti e abbiamo visto che numerosi stati, 9 mi sembra, sì, e tantissime città hanno detto: bene, noi ci dissociamo da questa uscita di Trump e ci impegniamo in qualità di cittadini del mondo a rispettare i limiti che sono stati imposti con gli accordi di Parigi.
E bravi, meno male
che hanno fatto questo. Gli, esatto, stati sono la California, il Connecticut, le Hawaii, e possiamo immaginare bene perché. Il problema dell'innalzamento del livello del mare è molto sentito lì.
Rischiano di scomparire più che altro, esatto, per una cinquantina di anni.
New York anche, probabilmente per lo stesso motivo. Lo stato di New York, la North Carolina, l'Oregon, Rhode Island, Virginia e lo stato di Washington.
E Venezia.
Venezia, per dirlo. Quanti sono?
Questi che ho appena detto sono 9.
9, ok, 9 su 50 ancora pochino, però insomma.
Esatto, e ci sono anche un sacco di città, tra cui anche Miami, che come New York e le Hawaii, dove anche lì il problema dell'innalzamento del livello del mare è molto semplice.
Quindi il mare si sta mangiando le spiagge di Miami.
Sì, questo succede non solo lì comunque.
No, ho capito,
anche,
certo.
Per diverse ragioni, certo, non è soltanto legato allo scioglimento dei ghiacci, comunque è una cosa che succede in tutto il mondo. E la decisione di Trump, secondo me, ha dell'assurdo, perché comunque i limiti imposti dagli accordi di Parigi sono veramente, cioè capiamo questa cosa, sono il minimo sindacale che si può fare, e probabilmente non sarà sufficiente quello che si farà. Insomma, in una visione un po' negativa della cosa,
era solo un primo passo
per limitare il danno. È un primo passo che a quanto pare con fatica è stato accettato da quasi tutti gli stati del mondo. Adesso speriamo che anche gli altri stati degli Stati Uniti prendano esempio dagli stati virtuosi che hanno deciso di aderire in modo autonomo e che facciano qualcosa anche loro, nella speranza che quello che è stato deciso dagli accordi di Parigi, appunto, sia sufficiente, perché non è così non è scontata questa cosa, teniamola a mente.
Mm-mm.
Poi insomma, da Trump, da uno che dice che il riscaldamento globale è una grande bufala inventata dai cinesi, non ci si poteva aspettare molto di più.
Esatto, che cosa ci aspettavamo?
Vabbè, però direi di tagliare qui il discorso.
Sì, esatto, chiudiamo perché credo che ogni commento sia abbastanza superfluo.
E vi facciamo ascoltare questo pezzo che... dei Red Hot Chili Peppers, abbiamo Love Trilogy.
Selective affection. My love flows like a wise guy tide in the zaniest of a directions. My love protection, my love erection. You better get some of my infection. My love can be a bigger than the Hoover Dam. My love can hide behind a grain of sand. My love for life is fueled by the love for my man. My love is mother and the silly mixed up man. Some people think he's bad, they say he doesn't laugh, and that's my dad.
Breaking Lab, Radio Statale.
Abbiamo ascoltato i Red Hot Chili Peppers Love Trilogy.
E basta.
E basta, abbiamo ascoltato, avete ascoltato la puntata di Breaking Lab.
Sì, c'è una nota di tristezza.
Sì, esatto, perché siamo un po'...
siamo giunti alla fine.
Però devo dirvi che questa puntata così ha notizie varie, mi è piaciuta un sacco. Mi ha ricordato una cosa molto poetica, che perché quando ero piccola, nel momento di psicanalisi, quando ero piccola, sì, quando ero piccola, mia mamma durante l'avvento mi faceva trovare tipo tanti sacchettini, ognuna con il giorno del periodo dell'avvento.
Tante piccole, sto per piangere,
no, le notizie scientifiche, no, con tanti regalini, cioè delle cavolate in mani.
Caramella.
Sì, così, no? Però tu le aprivi ed era fantastico, era un regalo fantastico. E quindi mi è piaciuta questa cosa, mi ha ricordato, perché entravi dopo la canzone e non sapevi mai che notizie aspettarti.
Quindi siamo il vostro calendario dell'avvento con un bel po' di anticipo, visto che Natale ci
sia. Utilitarda.
Utilitarda, ecco. Però noi preferiamo pensare di essere in anticipo.
La metà dell'anno, giusti.
Benché invece siamo stati in ritardo all'inizio della nostra puntata. Infatti questa puntata va in onda in formato ridotto per lasciar spazio a niente, semplicemente che il nostro tempo è finito. Di solito ci si dice sempre che c'è la partita dopo. Potrebbe esserci una partita,
Siamo in zona Cesare.
Vi lasciamo,
chi lo sa,
vi lasciamo col dubbio che parta una partita, chiamasi partita apposta, dopo di noi.
Terribile.
Mamma mia.
Ma volevo chiudere proprio male la puntata.
Fortuna che fa caldo fuori. Ti è sceso un gelo.
Va bene, stavo per dirne un'altra, sto zitto. Okay. Dopo, no, la, no, dico, no, voi, no, la dico fuori onda. No, 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 poi perdiamo ascolti. No,
perdiamo ascolti.
Rimarranno così. C'è il cliffhanger e rimarranno collegati fino alla prossima puntata.
Sicuramente.
E forse lo dirò. Okay.
Certo.
All'inizio della prossima puntata sarà interrogato. E ci ricorderà
questa battuta, se me la ricorderò. Va bene, ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e speriamo che la puntata vi sia piaciuta e speriamo che vi piacerà anche la prossima prossima, che mi sa che è l'ultima puntata. Temo che sarà l'ultima puntata. E vedremo. Potremmo avere un super ospite, ma non ne siamo sicuri.
E anche questo è un altro motivo per tenerli,
esatto,
agganciati.
Vi faremo,
esatto,
sapere.
Vi faremo sapere. Vi lasciamo la rotazione musicale di Radio Statale, in particolare coi Beatles. Quindi vi lasciamo assolutamente
in
con
mani
stile.
Sicure.
Con stile. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà martedì 20 alle 18 circa, a seconda dei nostri ritardi. Ma comunque voi cominciate a sintonizzarvi dalle 18, tanto c'è della musica bellissima su Radio Statale. E niente, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao,
alla prossima.
Ciao.